à Enedis.
Good news, boppers. The big alert has been called off. It turns out that the early reports were wrong. All wrong. Sorry about that. I guess the only thing we can do is play you a song.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik Gione, un programma di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith e Der Director. Buon ascolto.
Buonasera a tutti quanti, da un Simone a un Simone, la voce insolita, infatti sono Simone Rossi che vi do il benvenuto e vi informo che questa puntata del bar sarà dedicata essenzialmente agli Oscar che andranno in scena il 22 febbraio prossimo al Dolby Theater di Los Angeles.
Grande!
E non la faccio lunga come fa di solito Simone Smith, passo subito la parola a
io. No. Vuoi anche farlo?
Ma così sui due piedi, proprio una roba
devi
così.
Dire, ve lo dice, chi ve lo dice?
Ah, è vero, chi ve lo dice, ma chi ve lo dice? Ve lo dice Air
Director. Dice Air Director, dai, possiamo imitarlo, il povero Simone Smith. Allora,
il povero Simone Smith non è morto, arriverà tra pochi minuti, sì, speriamo.
No, ma adesso smetti di spoilerare subito.
Hai ragione, non spoiler. Okay. Spoiler.
Comunque, dicevamo, non sarà semplicemente una puntata.
Un'avventura.
Un'avventura da seguire su Facebook, perché come al solito vi intratteniamo con video fantasmagorici e fotografie accattivanti, ma anche perché ci saranno in palio dei bei premi questa sera, perché come nostra abitudine, ormai
sì,
è una
seconda volta
da anni, sono anni che sono facciamo anni. Questa cosa, abbiamo avuto, grazie al supporto amorevole dei cinema perugini, dei migliori, diciamo, cinema perugini, ovvero
tutti, quindi, ovvero tutti,
Medies, Postmodernissimo, Sant'Angelo e Zenith, che hanno messo a disposizione dei biglietti omaggio per gli ascoltatori del Bar Traumfabrik, e tra poco Lupus vi spiegherà anche cosa dovrete fare, ma ve lo spiegheremo anche su Facebook, ovvero la nostra pagina Bar Traumfabrik. Se ci seguite su Twitter basta cercarci dopo l'hashtag Bar Traumfabrik, o volendo potete scriverci delle email, magari provare a corromperci per avere dei biglietti omaggio, eccetera eccetera. bartramfabrik@gmail.com.
Tanto non la leggiamo. E niente, come ha detto l'esimio Air Director, questa serata è tutta dedicata agli Oscar 2015, ma chiaramente non possiamo esimerci dal raccontarvi, almeno darvi un'idea sui film che escono questa settimana. Speriamo ci sia il professore, sembra di sì, ma come sapete ultimamente è un po' ballerino, per cui non si sa.
Invece, di tip-tap, tra l'altro.
Di tip-tap. Invece con noi abbiamo questa sera la notizia sorprendente è che non c'è Marco Della Torre.
Io saluto, caramente.
Daniele, veramente... Però c'è Daniele Pampanelli, benvenuto, che lo saluta caramente. Poi è arrivato in questo momento Michele Giacchè,
con un taglio giovane.
Un taglio giovane, benemerito del Bar Traumfabrik. E poi abbiamo un ospite
nuovo
che si chiama, me lo sono già scordato,
Fabio Cesarini.
Fabio, mi ricordavo Cesarini, ma non mi ricordavo Fabio. Abbi pazienza. Benvenuto. Grazie. A Bar Traumfabrik. Vedrai che siamo dei cialtroni maledetti, quindi non ti preoccupare di questo. Invece, in contumacia del nostro Smith, i dati su box office ce li dà Simone Rossi.
Bene, ve li do subito. Al netto di film insulsi per casalinghe frustrate che dominano la classifica degli incassi totali e parziali con milioni di euro di incasso, i lungometraggi ancora in sala che hanno incassato di più finora sono Notte al Museo 3 con 4,7 milioni, Italiano Medio con 4 milioni e Non sposate le mie figlie, attualmente in programmazione al Postmod, con 2,3 milioni. Se la cava ancora è anche Birdman, che con 1,7 milioni sorpassa l'indigeribile Jupiter di Wachowski, del quale ci ha parlato molto bene in passato Lucas. Ieri tra le nuove uscite, al secondo Il Settimo Figlio, Fantasy Mascherone con Julianne Moore e diversi pupazzi del computer. Terzo, Noi e la Giulia, che è la commedia italiana di Edoardo Leo, che torna alla regia. E quarto è Mordecai con Johnny Depp, i suoi baffetti e Gwyneth Paltrow.
Mordecai lo sai che lo vorrei vedere, ho visto il trailer, mi incuriosisce, mi
sì,
sembra
però che fa un po', no? Si autoprende in giro, insomma.
Vabbè, Johnny Depp lì ancora non è deformato come forse l'anno scorso quando l'ha girato era un pochino meglio. Adesso è diventato un parametro.
Si è risposato nel frattempo.
Si è risposato. Ah. Vabbè, comunque, ricordiamo anche questa cosa, che domenica, insieme alla notte degli Oscar, ai premi Oscar principali e secondari, dei principali parleremo stasera, vi diremo poi, si celebreranno anche i vincitori degli Oscar alla carriera, assegnati a novembre. Da diversi anni vengono assegnati in anticipo gli Academy Honorary Award, e quest'anno vanno a chi, Simone Rossi?
A tre personaggi famosi e importanti che non sono deceduti nel frattempo da novembre ad oggi. Fortuna, sono Miyazaki, che tutti conoscerete, appunto, il maestro dell'animazione.
Un grande applauso a Miyazaki, che ha
abbandonato la regia nel 2012, ma che viene premiato oggi.
Nel 2013, anzi, si alza il vento. Sì, Kaze sì. Tacino, per in assenza di Smith, lo dico io, insomma, non col suo accento giapponese impeccabile, però
un po' l'infezione di Osaka,
sì, lui c'ha un po' quell'infezione tipica di Osaka. Esatto.
Lui già Leone d'Oro della carriera nel 2005 e oggi viene insignito anche dell'Oscar della carriera.
Beh, insomma, meritatissimo, e ovviamente, diciamo, un premio che doveva per forza di cose essere dato, insomma. Ma gli Oscar, l'Academy doveva riconoscerlo. Ecco che arriva Smith, il povero.
Grazie al anticipo del 16 noni.
Del 9/16, perché è più lungo che largo.
Ma se siete al cinema e non
abbiamo
sapete...
abbiamo già fatto,
mi spiace.
È il podcast di Smith.
Però senti, scusa Smith, rifallo. Senti come si sente bene la voce di Smith vicino al microfono.
Ma se siete al cinema,
senti che voce radiofonica, incredibile.
Senza inflessioni,
col pH, ovviamente. Senza inflessioni.
Io direi una voce radiofonica.com.
Di Brodo di Dado, scusa. Di un attimo, Brodo di Dado vicino al microfono.
Continuate questa
pagliacciata. Poi chi altro ci abbiamo?
Poi ci abbiamo Jean-Claude Carrière, credo di averlo detto
Carrère,
bene.
Carrère.
Sì. No, sì. C'è una I. Non ci hai messo tu, ma
ce l'ho messa io.
Adesso controllo. È lo sceneggiatore storico.
C'ha ragione Simone.
Grande braccio destro di Buñuel, tra l'altro ha scritto.
No, poi guarda, per
braccio destro di chi, scusa?
No, per queste cose autistiche Simone le sa.
No, di solito anch'io, però effettivamente
la sfida tra autistici che credo di aver vinto. Comunque, autore di Bella di Giorno e Fascino di scrivere la Borghesia, insomma, grandi titoli. E il suo ultimo è L'ultimo inquisitore, appunto, di Miloš Forman. E poi Maureen O'Hara, che forse è un po' meno famosa per il nome ma non per il volto, è la roscissima protagonista di molti film western e anche di un film che io ho amato molto, non so se ve lo ricordate, quello della Disney, che è il cowboy con il velo da sposa, con le due sorelle gemelle che si ritrovano al...
Oddio, no.
No, fichissimo.
Però erano quei film per ragazzi, sì, della Disney.
Che io vedevo nel lunedì sera o il martedì.
Tipo quello delle due gemelline.
Quelle due gemelle che si ritrovano
biondine, esatto, adolescenti,
che pensano di essere figlie di persone diverse, invece sono sorelle, e cercano di far rimettere insieme papà e la mamma.
Ah,
la mamma,
certo,
è questa Maureen.
Ah,
che è del 1920,
ma che ha fatto, io devo dire la verità, il nome mi suonava qualcosa ma non lo associavo. Sono andato a controllare la filmografia, ne ha fatti un milione
forse,
e
forse
mezzo.
Il film più famoso è Esmeralda, in Notre Dame, cioè in Notre Dame fa il ruolo di Esmeralda.
In Notre Dame fa Esmeralda. E poi ho letto che ha fatto un film con Hitchcock nel 1939, certo. Uno dei film
che dovrebbe essere La Taverna della Giamaica.
Bravo, La Taverna della Giamaica. Mai visto, mai coperto. Insomma, caro Smith, ti abbiamo dato la cuffia, no? Indossala, unisciti alla conversazione. Perché sei arrivato in ritardo?
Sono arrivato in ritardo perché ogni tanto ci sono degli impegni di vita privata che...
Ah.
No, perché il mondo del lavoro, che il Job Act mi ha mi ha trattenuto.
Bene, comunque diciamo che ecco, stasera si parla di Oscar, abbiamo già detto, e direi che cominciamo con un po' di musica.
Sì.
Nessuno ha da dire niente, avete da dire qualcosa su quanto
da quando è entrato Smith si sono tutti acquietati. Ma
d'altronde voglio dire, l'introduzione,
il rispetto
ispira una grandissima soggezione. Bene, tra i film
siete messi benissimo.
Tra i film candidati all'Oscar c'è Wild, e io sinceramente uno dei film dei quali non so...
No, bellissimo. Tra i film candidati all'Oscar c'è Wild. Avrei voluto dirla io questa.
Non ti... Arriverà, arriverà. Fra 30 secondi. Fra 30 secondi arrivo, non ti preoccupare. Non è
va bene, ci penso. Rossi, è come il capita, io no.
E rilascio prolungato.
Sta una cazzata troppo grossa. Però, no, sto sì. Wild, l'ha visto qualcuno?
No.
Nessuno ne sa niente? Io so solo che c'è Reese Witherspoon, ma non ho idea di che cosa...
Ma lei è candidata a qualcosa?
Lei è candidata a miglior attrice, ne parliamo dopo. Comunque, insomma, adesso ce l'andiamo a guardare e a studiare. Attendete un attimo per mangiare le patatine. Nel frattempo ci sentiamo una canzone bellissima tratta da Wild. Questo è un tratto dallo splendido live del 1997 a New York, una canzone splendida che è Glory Box. Questi sono i Portishead, una delle mie band preferite, forse l'album migliore in assoluto degli anni 90. Buona
sì,
ascolto.
Sì.
Fabrik, ein Special zu den Oscars.
Pezzo clamoroso, non si può dire niente, pezzo splendido. E l'ho detto, secondo me il miglior album degli anni 90 in assoluto, Dammi. Non so,
caro mio.
Avrei da dirne, negli anni 90 ce n'erano diversi.
Sono un sacco di belli.
Io questo è il mio del cuore, che ti devo dire? Il mio album del cuore, lei una delle più grandi in assoluto. Vedo Michele Giacca che mi fa dei cenni eloquenti.
Ma ne vedono tutti visto che è in diretta streaming, esatto, anche Michele Giacca. Nonostante
in diretta mondiale, direi.
Comunque, ragazzi, allora, per chi ci ascolta, ricordiamo il meccanismo del nostro gioco a premi.
Ormai televoto,
ormai giunto alla sua seconda edizione, ah, addirittura.
Incredibile.
Puntate su, puntata sugli Oscar, puntate anche voi. Praticamente da questo momento fino a domenica sera, dopodomani alle 20, purché abbiate messo mi piace sulla nostra pagina, perché altrimenti si becca niente.
Noi su queste cose siamo
fiscalissimi. Potete andare al sondaggio di cui vi passerà il link. Cos'è questa cosa? Sto vedendo una cosa meravigliosa che ci ha postato una nostra fan grandissimo.
Sì,
brava
un
Giulia.
Un po' polemica, a parte che non ascoltate.
Dopo adesso leggiamo.
Stranamente
bravissima.
Polemica.
Un applauso per Giulia D'Amato.
Scrive. Grazie Giulia.
Senti, tutti così li vogliamo i noi webbatori.
Allora, scusate, mi sono distratto.
Vabbè, la possiamo sempre condividere così tutti noi.
Bravo, condividila così vedete anche come ha fatto Giulia. Voi se volete potete votare come ha fatto lei, siamo felicissimi. Altrimenti, per rendere le cose più facili, Air Director posterà anche il link al sondaggio, nel quale potete potete postare il vostro pronostico per i vincitori delle 5 categorie principali, che sono miglior film, miglior regista, miglior attore coprotagonista, miglior attrice protagonista e miglior sceneggiatura. Nel nostro caso abbiamo scelto originale perché erano due, volevamo fare 5, poi perché facciamo un po' come cazzo ci pare.
Esatto.
I primi 4 classificati in ordine di risposte esatte in caso di parità di data e ora del pronostico, cioè in caso di parità di data e ora del pronostico, vinceranno ciascuno 2 biglietti per il cinema Postmodernissimo, Zenith, Sant'Angelo e Méliès.
Quindi, ma Postmodernissimo li mettono in fondo,
li mettono in terza sala chiusi,
perché sono antipatici che ascoltano il Bartolo
Fabrizio.
Sì, mi hanno detto questa cosa.
Però qui c'è una discriminazione bella e buona, perché ci sono anche due grandissime multisale che producono, montano film a Perugia gli stessi.
Ma non abbiamo discriminato nessuno. In realtà devo dire la verità, un nostro amico che lavora presso multisala ci aveva detto che avrebbe potuto serenamente offrirci dei biglietti, però ormai avevamo fatto accordi, forse sarà per l'anno prossimo.
Che infatti sì.
Ma prima di entrare nel vivo e quindi nella nostra puntata dedicata agli Oscar e di assegnare appunto i premi, dedichiamo un piccolo spazio ai film usciti questa settimana. Non sono molti, però insomma, 3 titoli su tutti li citiamo. Sono Il segreto del suo volto di Christian Petzold, Un piccione seduto sul ramo riflette sull'esistenza di Roy Anderson e Timbuktu, non dico il nome, dico il cognome, di Sissako.
No, di il nome, dai.
No, io c'ho già il limite che sapete bene.
Di
quindi,
il nome, ci sono 2 R.
Secondo me hai aggiunto delle lettere dove prima non l'avevi messo.
Ho appena capito una
quelle
cosa.
Quelle che ho tolto da carriera.
Raccontiamo un retroscena, perché inizialmente questo film era stato scelto da Simone.
No, non è per quello.
E poi improvvisamente un messaggio. Guarda, ci ho ripensato.
Guarda, il titolo non c'era manco da Eroe. Timbuktu.
Comunque, diciamo ai nostri ascoltatori di cosa si parla. Simone.
Vado io prima?
Fai tu, sì, dici.
Io qui.
Volevi aprire una birra?
No. Il film che ho scelto è invece Il segreto del suo volto di Christian Petzold. Film tedeschissimo. E
ricordiamo che è al Postmodernissimo.
Brevissima sinossi. Nelly, la protagonista, torna da Auschwitz, viva, per fortuna, ma sfigurata. Una plastica facciale le restituisce un volto e una sua amica le propone però di trasferirsi in Israele. Lei non vuole perché vuole ritrovare il marito Johnny. Quando lo ritrova, il marito non la riconosce, ma le chiede di interpretare la moglie che lui ritiene sia defunta per recuperare un'eredità. Da un'intervista che ho letto fatta al regista si evince insomma che i riferimenti e le ispirazioni legate al film vengono da artisti e autori molto importanti, perché la trama stessa del segreto del suo volto in qualche modo rimanda alla donna che visse 2 volte di Hitchcock e anche, come ha detto appunto Petzold nell'intervista, alle catene della colpa di Jacques Tournier. Quindi 2 grandissimi film. Uno, il primo lo conoscete tutti, il secondo, se non lo conoscete, è un noir del 47 inglese spettacolare. E l'uso del colore del film rimanda invece a Fassbinder, quindi alla più profonda cultura cinematografica tedesca. Che
sto cazzo.
Un film che credo che valga che valga ad essere visto, siccome al Postmod lo consigliamo ancora.
Era
di più.
Era un'esclamazione, nel senso addirittura.
Immagino. L'ultima cosa è stato Petzold ha deciso di fare un film del genere perché ha detto che in Germania la scarsità di racconti su chi torna dai campi di sterminio è talmente vasta che era il caso di fare un film del genere.
Perfetto, mentre invece il Cinema Zenith ci propone un film che ha vinto il Leone d'Oro a Venezia 71 e io ho avuto il privilegio di vederlo in anteprima, allora...
Prima del 71.
Prima del 71. Prima di nascere. Uno dei film che mi sono piaciuti di più in concorso a Venezia l'anno scorso, Un piccione seduto sul ramo riflette sull'esistenza, di Roy Anderson. Praticamente un film molto atipico, insomma, non il vostro classico blockbuster. Si tratta praticamente di 39 veri e propri quadri. Sono 39 scene che sono fatte con inquadratura fissa e piano sequenza, quindi una cosa molto teatrale, che raccontano storie di ogni giorno e non solo di ogni giorno, intrecciate tra loro in qualche modo, accomunati da una fortissima dose di surreale. C'è un senso dell'assurdo e del nonsense stile Monty Python, con una spruzzata di Scandinavia abbastanza abbondante, e si parla di vita, morte, miseria umana, società moderna, con arguzia e ironia. Un film molto divertente. Ragazzi, non fate quella cosa perché si sente il rumore.
Ragazzacci.
Ma la gente non sa che cos'è.
Quindi rimane. Vabbè, ma non è che è pronto Raffaella che gioca dei fagioli. Devono indovinare chi vince l'Oscar.
Sì, però dopo dici, ma chissà che cosa faranno in quella radio, in quel programma.
Cosa hanno capito solo quelli nati prima del 70-80, forse. Comunque, insomma, ecco, ci sono scene del tipo Carlo XII che si ferma al bar per prendere una birra, un esercito coloniale che dà degli schiavi di colore in pasto a un apparecchio incomprensibile. La cosa più bella sono i due venditori porta a porta di scherzi di carnevale, tristissimi, che diciamo sono un po' un legame tra le varie scene. Un film, ripeto, non facilissimo, ma anche molto divertente, insomma, quindi da vedere assolutamente. E allo il terzo Zenith. Allo Zenith. E il terzo invece?
Il terzo invece, che non so dove è programmato, c'è scritto sì,
al Méliès.
È Timbuktu, tra l'altro film candidato all'Oscar come miglior film straniero, per cui un motivo in più magari per incuriosirci andarlo a vedere,
che secondo me politicamente lo vincerà.
Attenzione, perché attenzione, quando fate previsioni Smith,
ma non vincerà nulla Smith.
Io non volevo dire niente, e poi Simone Rossi.
Allora, è un film di cui io ho visto il trailer e secondo me già può essere un'ottima cosa andarcelo a vedere, perché visto? Secondo me dà una bella ottica. Parla fondamentalmente di quelle che sono delle problematiche endemiche del continente africano, in questo
in
caso.
In che senso?
In che senso? Si parla di quello che gli estremisti, tipo i jihadisti, in questo caso a Timbuktu, città del Mali, che ovviamente sotto regimi di questo tipo vive le classiche vessazioni che ormai da tanti anni per fortuna arrivano anche sul grande schermo. Quello che ho letto è che questo film, contrariamente a molti altri, non mostra la violenza direttamente, ma più che altro mostra quella che è la forza dell'opposizione alla violenza, non un'opposizione violenta per forza, ma un'opposizione di speranza. Per cui c'è una serie di bellissime recensioni che credono che questa visione, questa poesia di Sissako sia assolutamente azzeccata, sia una chiave interessante per leggere problematiche così profonde e sicuramente diciamo portatrici di tanto dolore, di tanta violenza, di tante diciamo brutte cose, perché ovviamente potete immaginare cosa significhi vivere sotto un regime in cui ogni giorno qualcuno si sveglia e detta delle nuove leggi che possono essere: è vietata la musica, è vietato giocare a calcio, è vietato qualsiasi cosa, ecco. E quindi diciamo questo film esamina una vicenda che poi fondamentalmente è di una famiglia di pastori che viveva ai margini della città e quindi per assurdo si salvava da questa violenza, che poi per una questione legata all'uccisione di un animale di questa famiglia, insomma, provoca una rivolta che alla fine li porta a vivere in prima persona questa violenza. Comunque un film che io andrò sicuramente a vedere, quindi andatevi intanto a spulciare il trailer e poi che mi distrae.
Siate curiosi,
perché
siate
questa
curiosi.
Questa puntata è così
pesante. Glielo fai vedere qualcosa che deve essere detto in diretta?
Allora la torre comincia subito a...
La diciamo tra un attimo. Nel frattempo bravo. Mettiamo un po' di musica, torniamo tra pochissimo, ma pochissimoissimoissimo. We'll be right back.
Oscars.
Non potevamo evitare di mettere questo pezzetto così breve ma così intenso, tratto da Nightcrawler, un film di cui abbiamo parlato, che è uscito tempo fa e che ovviamente è tra i nominati, tra i candidati. Perché cosa? Vediamo un po', una serie
di sceneggiatura originale.
Infatti, niente male, niente male. Questo si chiamava The Beachland dei The Sadies. E quindi partiamo subito con quello che fondamentalmente stanno aspettando tutti in tutte le parti del mondo, anche negli angoli più remoti, ovvero cominciamo a parlare degli Oscars 2015. Nel frattempo, se Lupus riesce a attivare il nostro sistema di votazione telematico che fa invidia anche al Festival di Sanremo.
Diciamo che si attiva automaticamente tra 5 minuti, però.
Sì, però abbiamo degli ascoltatori
questa macchina si autodistruggerà.
Pazienti, come quello che scrive messaggi a Daniele Pampanelli, che dobbiamo farlo subito. Comunque, la prima categoria che vogliamo andare a esaminare è quella per miglior attore protagonista. Ci sono una serie di personaggioni in lizza, quest'anno credo che sia effettivamente una bella gara. Partiamo da Steve Carell, scusate.
Bravo.
A forza di star con Lupus. Foxcatcher, film di Bennett Miller. Che...
del quale sentite in sottofondo la splendida musica, scusate.
No, quanto stiamo sul pezzo, come si dice. Poi abbiamo Bradley Cooper per American Sniper.
Fa sentire la musica? Facci sentire.
Sì. Bravo.
Grandissimo, film di Clint Eastwood. Poi c'è Benedict, questa è difficile. Cumberbatch.
Bravo.
Che ha recitato in The Imitation Game, film di cui abbiamo ampiamente parlato, che è stato in programmazione qui a Perugia per parecchie settimane.
Poi, e che ricordiamo anche nel Cannes di Star Trek.
Assolutamente.
Benedict, sì, beh, in tante cose in Sherlock.
Poi c'è un altro che ricordiamo in... inutile dirlo, Michael Keaton.
Birdman.
Assolutamente lui che torna con un film... Birdman, che è stato diciamo incensato e è tra quelli che rischiano di vincere più statuette, in effetti.
Non dito da Laszlo.
Non diciamo da Laszlo, che non ha apprezzato il vecchio Batman.
E neanche poi... a Giulia D'Amato.
Sì, che ora posteremo quello che vuole dire Giulia D'Amato.
Esatto.
E poi ultimo candidato Eddie Redmayne per La teoria del tutto, The Theory of Everything, il film di Jim Marsh su... adesso è
Stephen Hawking.
Ne ho parlato io la settimana scorsa, ma una settimana di questi tempi è lunga da passare.
Sentite, ma chiediamo subito ai nostri ospiti che cosa ne pensano. Per esempio, Daniele Pampanelli, rompi il ghiaccio tu che ormai sei. Tra questi film, chi vorresti che vincesse e
bravissimo,
chi credi che vincerà?
Io credo che vincerà Redmayne. Per un film che ho trovato insulso e insignificante, come è La teoria del tutto, credo, no? Perché è molto pompato, è molto. Sì, è un po' sulla cresta dell'onda. Vorrei vincesse. Ma purtroppo non ho visto l'interpretazione di Carell, che è un attore che per altri versi a livello di commedia mi piace moltissimo. E vorrei che vincesse Keaton per Birdman. E ho un dubbio su Cumberbatch, che anche lui è molto bravo su The Imitation Game, secondo me. Però credo che vincerà Redmayne.
Secondo me, ti dico questa cosa perché l'hai tirato in ballo. Benedict Cumberbatch è un grandissimo attore. Mi è piaciuto da morire in Sherlock. Mi è piaciuto in Osage County l'anno scorso. Secondo me è stato splendido. E insomma, diciamo, anche in Cannes di Star Trek, che diceva lui, è uno che ci sa fare personaggi assolutamente diversi. Però non mi è piaciuto The Imitation Game. Per cui non vorrei che vincesse per The Imitation Game. Però vediamo. Voi, Fabio, tu hai ti sei fatto un'idea?
A me è piaciuto molto Birdman, quindi posso dire che Michael Keaton è molto bravo, forse la sua migliore interpretazione, credo, a livello proprio di...
Beh sì, senz'altro una delle migliori.
Delle migliori, quindi mi piace, è piaciuto.
Qui tu voteresti per lui, voteresti per lui. E credi, secondo te, adesso non so se hai idea un po' di meccanica, secondo te è probabile che tu dici che può vincere, secondo te, oppure
sarà ostacolato un po', sì, dalla teoria del tutto, quindi da Redman e credo anche da Imitation Game, perché sono i film più da Oscar, no, se vogliamo. Quindi
tu, Michele, hai visto qualcosa per cui sceglieresti? No, dicevo Michele.
Ah, certo. Stavo facendo un post e adesso
ti sei
sì, ormai sto qua e adesso nel senso posto sta cosa e poi me ne parlo.
Scusa, vabbè. Michele, se stiamo facendo un'altra cosa
non volevamo
io solo dire
ti giuro non lo faremo più, guarda, non faremo più radio mentre tu stai passando.
Notavo che Michael Keaton è l'unico che interpreta un personaggio veramente di fantasia nei cinque che concorrono, perché gli altri sono tutti personaggi reali. Realmente, insomma, sì, più o meno
hai
famosi.
Ragione, beh, due sono personaggi proprio veri con un nome e un cognome.
Beh, anche Steve Carell interpreta un allenatore che esiste veramente una biografia,
non ho visto.
È questo John DuPont che sarebbe l'allenatore del protagonista.
Questa è una considerazione veramente di altissimo livello.
Comunque io voto Michael Keaton, assolutamente, dire? Fammi votare e fammi dire invece chi vincerà, Michael Keaton.
Secondo te vincerà Michael Keaton?
Sì, anche però perché basta con questi attori che se si immedesimano nella parte allora vincono.
È un personaggio di fantasia.
Però l'Academy fa molto.
È un personaggio di fantasia, ma fino a un certo punto. Perché in realtà interpreta se stesso. Interpreta molto
capito. È vero.
Ho capito, però insomma.
Sì, non è dichiarato.
Appunto.
È vero, però c'è interpreta un po' se stesso. Io, sinceramente, che dire, spero anch'io che vinca Keaton perché c'ha una certa età e ora che se lo prende il premio ha avuto una carriera, secondo me, buona. Insomma. E in questo film è formidabile. Ripeto, secondo me Cumberbatch della serie è il suo momento a Hollywood, cioè è un po' che sta facendo i film che contano, è apprezzatissimo,
però un film molto piatto,
per cui ecco, io avrei preferito che lo vincesse per Osage County, nel quale dava anche la sua interpretazione, è buona ma non è delle più sconvolgenti che ho visto sue. L'anno scorso secondo me era clamoroso in Osage County, avrei preferito che glielo dessero per quello piuttosto che per questo qua. Smith, che dicevi?
Allora, il mio parere è che sì, il migliore, sono d'accordo con un po' con tutti. Michael Keaton è stato al di sopra degli altri come interpretazione in tutti, aggiungendo, come dice Simone Rossi, che il personaggio di fantasia è non reale, ma come dice anche Pampanelli assolutamente reale
fino a un certo punto,
rispetto agli altri quattro sui quali diciamo l'attore ha avuto la possibilità di affiancarsi, ricostruire una identità su un personaggio esistente reale, quindi interpretare una persona che è esistita vera, rende in un certo senso più facile o più difficile il compito dell'attore, però gli dà comunque un punto di riferimento vincolato da tante cose e questo può essere un fattore. Michael Keaton è stato più bravo di tutti gli altri, secondo me non vincerà Redmayne, perché sono quel tipo di film che va premiato, quel tipo di recitazione che l'Academy premia, ma politicamente Bradley Cooper in questa fase storica ha fatto un qualcosa outsider, che gli americani non se la passeranno troppo, perché American Sniper non vincerà nessun premio, perché non è un film che vincerà qualche premio,
non lo so,
però Bradley, però non possono lasciarlo passare senza.
Potrebbe vincere, ma ti posso chiedere una cosa?
Dimmi.
Chi sei e che ne hai fatto di Simone Smith?
Il fatto è che siccome non sento niente di quello che dico
non
so quello che sta dicendo.
Sei molto.
Non so chi sono, non so che cosa.
Oggi è alto,
eh. Oggi è alto.
Però sei tu che sei basso.
Non mi
vieni un po' così.
Se volete, mi abbasso subito.
No, facciamo una pausa. Michele Giacchè lo sentiamo al prossimo blocco sull'attrice protagonista. Mentre il nostro direttore.
Sì, vuole lanciare il prossimo brano. Sì, lanciamolo, che è una bella introduzione. Un brano di un gruppo che ha, vedo adesso, quasi 2 milioni di mi piace.
1000 milioni.
Grateful Dead. Un brano che viene dal lontano 69, dedicato a Santo Stefano, ma non è Natale. Natalizio, stiamo parlando di Saint Stephen, e questo brano contenuto in The Fox, nella colonna sonora ovviamente di Foxcatcher, penso che sia giusto per il pubblico del Bar Tram Fabric. A voi. Saint Stephen with a rose, in and out of the garden he goes, country garland in the wind and the rain, wherever he goes the people all complain. Stephen prospered in his time, well he may and he may decline, did it matter, does it now? Stephen would answer if he only knew how. I wish you well,
across the morning sky. Sunlight's black dews dawn with answer. Darkness drugs and bids the day goodbye. Speeding arrow, sharp and narrow. What a lot of feeling matters you have spawned. Several seasons with their treasons. Wrap the babe in scarlet covers, call it your own. Did it doubt or did it try? Answers are plenty in the by and by. Talk about your plenty, talk about your ills. One man gathers what another man spills.
Bar Traumfabrik, speziale zu den Oscars.
Sempre qui dal Bar Traumfabrik, sono tornato quello di sempre, anche se non sento. E allora, l'anno scorso, diciamo che questo parterre de rouage era in fibrillazione perché c'era un universo femminile per la categoria di migliore attrice protagonista che ha destato i nostri, destava i nostri sogni.
Posso dire, scusa, puoi mandare una musica tipo Il Ricordo? Proprio
aspetta,
una cosa dolce, tipo quella di Il Ricordo.
È qui che ti volevo.
Aspetta. Un attimo solo.
No, perché vorrei fare...
È proprio qui che ti volevo.
Un minimo incipit, ricordando quei momenti.
Eccola.
Io vorrei ricordare un'attrice che veramente scalda i cuori di più, voglio dire, come Amy Adams, scritto tutto attaccato, chiaramente. E vorrei far notare questo parallelismo. Quando appare sullo schermo...
La fregna.
Amy Adams.
C'è un momento di silenzio.
Io non so se voi frequentate il calcio e lo stadio, ma vi ricordate in Perugia stagione 97-98, quando veniva data la palla a Rapaic, che tutto lo stadio c'era proprio un'unione di sensi, no? Stava per succedere qualcosa. Ecco, questo è Amy Adams che appare sullo schermo.
E sai che dicevano tutti?
Manca la fregna.
Infatti l'anno scorso eravamo veramente frizzantissimi e innamoratissimi delle migliori attrici protagoniste. Quest'anno,
perdonatemi, io lo sono anche quest'anno di alcune, ma ne parlerò.
Esatto. Vai. E quest'anno lo saremo altrettanto, perché le candidate come migliore attrice protagonista, adesso lo facciamo al contrario, prima dico il film e poi la
fai come vuoi.
Deux Journées, One Nuit di
facciamo che dici solo
Deux Journées di Dardenne. E lei è Marion Cotillard.
Oui.
Poi c'è The Theory of Everything di James Marsh. E lei è Felicity Jones. In effetti lei non merita.
Vabbè, stiamo parlando tutte a parte Julianne Moore di
Still Alice o Still Alice.
Alice.
Di Wash.
Vedi che però è tornato subito.
È tornato, basta. È tornato.
Di Wash Westmoreland. Sì, ma questi nomi li fanno apposta.
Devo dire che anche Art Director ha detto Alice la settimana scorsa. Ho risentito il podcast.
Sì, ma suona benissimo. Stile Alice.
Suona.
Stayin' Alive.
La musica è da musicofilo.
E comunque lei è.
Still Alice vuol dire ancora un pidocchio. Ve lo so.
Ma lei comunque è la milfona rossa.
Esatto.
Julianne Moore.
La regina delle milfone. Un applauso.
Gone Girl di David Fincher, con invece una che milfona lo diventerà, Rosamund Pike.
Grandissima, detta per gli amici Rosamund Picchia.
E questo va per gli amici quelli più intimi, quelli del ciambellino. Wild, detto anche Wild, di Shirley Strayed. La protagonista, l'attrice protagonista è Reese Witherspoon. Ma qual è Witherspoon lei? Mi sfugge.
Quella piccola bionda,
Witherspoon è carina, quella che ha fatto Legally Blonde. fatto milioni di film, commedie.
Con Verdone non ha fatto niente.
No, niente. Però molto carina, molto brava anche, secondo
comunque
me.
Comunque sto postando le foto delle attrici candidate.
Bravo.
Sì, così venite sulla pagina, ve le rinfreschiamo.
Allora, diciamo che, scusate, non avevo visto Reese Witherspoon, non ce l'avevo presente, e ora che ho visto chi è, ho capito
perché. Un pochino
perché
con la scucchietta, cioè.
Senza infamia e senza lode, insomma, la nostra.
Vabbè, ma non è un concorso di bellezza.
No, questo sì, non lo metto, questo nessuno lo mette in dubbio.
Comunque, io ti dico la mia. Secondo me, allora, le mie preferite in assoluto sono Marion Cotillard. Diciamo, il film dei Dardenne era bellissimo. Forse tra sì, diciamo che le due attrici che preferisco corrispondono ai due film che mi sono piaciuti di più. Anche perché devo dire che Wild e Still Alice non l'ho visti, purtroppo. Però The Jour Une Nuit è un film meraviglioso, Marion Cotillard è bella e brava, soprattutto molto brava, lo meriterebbe in parte anche perché alla fine è un'europea che però è comunque abbastanza al dentro del cinema hollywoodiano, ma io dovessi dire lo darei a Rosamund Pike per varie ragioni. Primo, sì, perché è una donna meravigliosa. Secondo, perché è bravissima. Terzo, perché in questo film è incredibile, veramente una performance attoriale clamorosa. E quarto, perché questo film, che secondo me è uno dei più bei film del 2014, ha preso quest'unica nomination, perché pare che ci sia la solita storia che di Ben Affleck inviso all'Academy, chissà. David Fincher, uno dei più grandi registi di Hollywood, che viene messo da parte in questo modo a fronte di film come The Theory of Everything. Non l'ho visto, Pampanelli ne dice male, ma Imitation Game è un film.
No, Imitation Game è molto meglio di The Theory of Everything.
Ecco, figurati. Bene, io ho detto
io
la mia.
Tutte e due.
Tu che dici, Daniele, visto che hai preso la parola?
Ma io, come te, penso che vincerà un film che non ho visto, purtroppo, però un'attrice su cui, anche sulla fiducia, si può pensare che abbia fatto una grande interpretazione come Julianne Moore. Io credo che questo sarà quello che vincerà. Anche spulciato.
Scusa, Julianne Moore l'anno scorso aveva vinto non protagonista.
No, Julianne Moore non ha mai vinto Oscar.
Niente.
E allora è scritto.
Allora è possibile.
È ora che lo vinca.
Mi piacerebbe vincesse Rosamund Pike per L'amore bugiardo. Mi piacerebbe per il cuore Reese Witherspoon, che invece è un'attrice che amo molto.
Per Wild. Che ci dici?
Sta postando.
Che non avete messo, secondo me, la migliore attrice dell'amore bugiardo, che è Emily Ratajkowski.
E oddio, quale sarebbe?
Ah, certo.
Ah, l'amante.
Però,
la migliore.
Per motivi.
Beh, diciamo un ruolo breve ma pregnante.
Molto intenso.
L'ho vista. Devo dire, anzi, sì, è il diretto. Aggiungi. Sì.
Ha un lato B da Oscar,
Sì, posto. Vediamo. Posto.
Ratajkowski. Beh, sì, diciamo che vista così fa una certa impressione attoriale.
Diciamo. Adesso, per il pubblico che non vede, stavamo guardando delle foto di lei quando faceva un provino per l'Academy.
Tra l'altro molto vestita.
Sta facendo un provino.
Posso finire?
Credo che fosse la
come
idea.
No.
Seriamente, allora, di questi
abbiamo due minuti, ragazzi.
Non ho visto Julianne Moore e non ho visto nemmeno Reese Witherspoon.
E allora
però volevo dire, per esempio, cioè la candidatura di Felicity Jones mi sembra veramente un po' inspiegabile, cioè un'attrice che anche nel film non regge un
ruolo. E io non
fa capire che tutto è un film pompato.
Pompatissimo.
Io dico che secondo
Marion
me
Marion Cotillard molto brava invece.
A me il film quello non è piaciuto, quindi non la posso votare.
Ma non è piaciuto nemmeno a me, lo stavo dicendo adesso con Fabio Cesarini.
Siete due mostri, un film meraviglioso retto sulle sue spalle, anche
un bel film con qualche scivolone, però un bel
vabbè
film.
Comunque poi diciamo, del film
come attrice,
bravo, questo ti stavo dicendo,
perché se non ci lasciamo influenzare dal film, ma no, concentriamoci su
sì beh attrice. Purtroppo c'entra anche quello.
Comunque io dico Julianne Moore perché appunto donna meravigliosa, interpretazione praticamente a tutto tondo, presente in tutte le scene del film, quindi è ora che se lo prenda.
Sì, alla fine, se anche dobbiamo se valutare film, la carriera, sì, io purtroppo il film non l'ho visto, ma secondo me Simone dice film, che è bello, mi fido.
È un bel film.
Nel frattempo Michele Giacchè ci posta la pagina Instagram di Emily Ratajkowski.
Ora la postiamo.
Emrata, detta anche, che insomma...
Comunque, magari... Credo che lì sia ci dovrebbe essere una foto di quando faceva il giardino dei ciliegi.
Comunque, secondo me sarà testa a testa fra Rosamund e Julian. Sono d'accordo con Lupus che
attrice, che Rosamund ha fatto una performance incredibile, pazzesca. Julia Moore è bravissima in questo film e insomma per il suo curriculum secondo me meriterebbe finalmente di essere insignita.
Però se non sei contrario, io penso che molto faccia il film nel caso di Stilelis.
Ah, ma
per questa prova d'attrice. Nel
però Stilelis è un film che si presta a vincere un Oscar.
Appunto,
del genere,
cioè no? Secondo me rispetto a una carriera così lunga e sicuramente costellata di performance incredibili, forse questo non risalta come almeno io l'ho vista così.
Sì, sì.
Perché è un film che forse anche un'altra brava attrice avrebbe interpretato nello stesso modo. Il film è sicuramente uno di quelli che va da sé. Lei era quella giusta nel film giusto. Beh, però
vedendo anche il lotto delle concorrenti, diciamo così, Julianne Moore ha già vinto l'Oscar per miglior attrice protagonista, gliel'hanno già consegnato.
Però Rosamund Pike è molto brava,
Però il mio personalissimo voto andrebbe a Rosamund Pike, perché è stata bravissima in un film particolare, bellissimo, un'interpretazione bella, veramente da Oscar la sua. Julianne Moore politicamente, come Bradley Cooper, attenzione. Julianne Moore, indubbiamente, insomma, viene anche fatta una scelta anche di personaggi che possono essere, come dire, facilmente sacrificabili, no? Perché Felicity Jones è andata, ciao, arrivederci. Rosamund Pike verrà, insomma, Reese Witherspoon sfugge. Marion Cotillard è europea, quindi non lo vincerà mai. E allora Julianne Moore, perché? Perché è un attimo prima del Viale del Tramonto.
Può darsi, vediamo. Nel frattempo sentiamo un po' di musica tratta da Wild, la seconda canzone tratta da Wild. Questi sono è Andrea True Connection. Questo pezzo si intitola More, More, More. Frizzantino, grazie al director, buon ascolto.
Verleihung in der Bar Traumfabrik.
Ed eccoci alla categoria miglior sceneggiatura, che è divisa in non originale e originale, come sapranno i più. Per la non originale abbiamo American Sniper di Jason Hall, The Imitation Game scritto da Graham Moore, Inherent Vice di Paul Thomas Anderson che aspettiamo con ansia, The Theory of
l'annunciato in postmodernissimo, vedremo.
The
Scusa,
Theory of Everything, niente, di Anthony McCartan e Whiplash di Damien Chazelle che abbiamo detto nella puntata precedente, questo è un non originale fino a un certo punto, perché esatto, è un originale che si trasforma in non originale passando dal corto al lungo.
Diciamo che gli Oscar l'hanno messo nel non originale, ma non si capisce tanto perché.
Un vizio di forma, sì, citando Paul Thomas Anderson.
Esatto.
E per l'originale, quella di cui parleremo, abbiamo Birdman di Iñárritu ed altri.
Beh, di cui parleremo e sulla quale dovete scommettere.
Ok, esatto. Poi Boyhood di Richard Linklater, Foxcatcher di Max Fry e Dan Futterman.
Tipo Fotter,
mi sono fermato.
Ti presento i miei.
Esatto. Gaylord Fotter. The Grand Budapest Hotel di Wes Anderson e Hugo Guinness e Nightcrawler di Dan Gilroy.
Già che hai la parola, preferito e probabile.
Il mio preferito no, che spero assolutamente che vinca, è The Grand Budapest Hotel, perché è un
nel
film
quale stiamo ascoltando in sottofondo
la splendida musica come ci sto sopra
di Alexander,
perché Despa. Penso che sia un film eccezionale, innanzitutto perché dal mio punto di vista è un film che ne contiene molti altri, che è scritto meravigliosamente e che ha un ritmo forsennato e che si ispira a un autore, scrittore, drammaturgo eccezionale che è quello Stefan Zweig, austriaco,
sì, infatti,
che, al quale appunto ha detto chiaramente di ispirarsi Wes Anderson nel momento in cui ha scritto il film, e che per me, che ho letto le due opere forse più importanti di Zweig, che sono Il mondo di ieri e Momenti fatali, ne racchiude assolutamente l'anima e l'idea, insomma, quella dell'umanità e della storia, che è fatta spesso da protagonisti secondari.
Pensi che vincerà?
Secondo me vincerà, se non altro perché deve vincere qualcosa, e forse la miglior sceneggiatura originale è la cosa migliore.
Io condivido la speranza con te, anche perché anche Birdman è scritto molto bene, purtroppo sì, Boyhood, che dicono meraviglioso, non l'ho visto.
Allora ha ragione Giulia D'Amato.
Non pare che il no, sì, non parlava di me, parlava di Laszlo e Pamparelli.
Secondo me Boyhood
non è la sceneggiatura,
è talmente un pregio talmente superiore,
esatto,
in un altro ambito che potrebbe superiore non vincere.
Scusate, è arrivato un post dalla regia, del post modernissimo, che dice: non parlate uno sopra l'altro. Non so.
Va bene, sarà fatto. Anzi, se l'ha scritto Laszlo, diciamo certo.
certo.
Temo però per Nightcrawler, perché ho sentito che ha delle possibilità. Io non l'ho visto, non mi hanno detto che non era niente di clamoroso, però voi che ne dite, ragazzi? Molto velocemente i vostri pronostici.
Sceneggiatura non originale?
No, originale.
No, originale. Ah, originale,
quante distratti.
Da quelli del postmodo.
Birdman.
Per te Birdman, nel senso che ci speri o che lo credi?
No, io spero in Birdman. Vincerà Grand Budapest Hotel.
Perfetto.
Io invece credo, Daniele, e spero, e credo che vincerà Boyhood, perché è molto particolare come progetto, una sceneggiatura molto complicata, resa complicata dalla realizzazione, e è un film che poi non sconta questo lasso di tempo enorme in cui è stato costruito, quindi una sceneggiatura secondo me abbastanza rigorosa e flessibile
12 anni,
allo stesso
ricordi.
Tempo e flessibile allo stesso tempo, in grado di adattarsi anche ai cambiamenti dei vari personaggi, le persone. Mi è piaciuto moltissimo, invece io l'ho visto, secondo me il film dell'anno, per moltissimi versi, non soltanto per questa tipo di sperimentazione, che poi in realtà non è la prima volta che si fa, sicuramente a questo livello probabilmente sì, e è un film che regge bene, regge molto bene, una storia molto ben portata avanti, un film di crescita, un film interessante.
Poi ne parliamo,
ne
ancora
a lungo.
Velocemente altri pareri.
Ma io c'ho pareri.
Michele passaci.
Io l'ho visto in tutti i film Foxcatcher, però non l'ho sentito nominare, quindi
uscito.
Probabilmente neanche
ma
voi.
Ma li hai capiti? Però
no.
Domanda che ci facciamo.
E nonostante sia d'accordo poi con la bellezza di Boyhood, quella di Birdman, eccetera, io credo che proprio per la sceneggiatura effettivamente Simone Smith abbia ragione, ovvero il Grand Budapest Hotel di Wes Anderson, che comunque da Prassi, c'ha tutto un suo mondo a livello di sceneggiatura molto particolare, molto sui generis, meriterebbe in mezzo ad altri film che hanno sicuramente pregi enormi da, sotto altri punti di vista, però quella statuetta in particolare io la darei ad un film che dal punto di vista proprio della sceneggiatura secondo me è costruito in maniera magistrale.
Fabio Cesarini, tu che pensi? Poi chiudiamo.
Dico che sono d'accordo su Grand Budapest Hotel, che è sicuramente la migliore, quella che c'ha il suo binario più originale, più particolare. Vincerà Boyhood perché l'esperimento credo avrà la meglio sugli altri.
Comunque possiamo dire che se non vince una delle tre B, cioè Birdman, Boyhood, Budapest,
va benissimo,
scandalo.
Va benissimo. No, se non vinciamo le tre B, le tre grandi B.
Sono tre film veramente, che veramente valgono la pena.
Però ragazzi, Foxcatcher non l'abbiamo visto, se ne dice un gran bene. Nightcrawler forse è quello, da quello che ho sentito, un po' più debole tra questi film.
No, io perché sono tre film che ho amato infinitamente, quindi
assolutamente sì, anch'io.
Diciamo che per chi ama il cinema, la migliore sceneggiatura di il premio Oscar, la migliore sceneggiatura è quella che comunque bene o male corrisponde di più. Poi per il resto c'è tanto, io sono contro gli Oscar, c'è tanto del carnevale americano che a loro piace fare. Però la miglior sceneggiatura, bene o male, va a prendere. Rivolto alla cara.
Smith.
Oh, è importante però che non dici cazzate, se no.
Va bene, comunque abbiamo capito, ci siamo capiti.
Ci siamo capiti. Bene, vi annuncio che inizia ufficialmente la ricreazione. Tra poco c'è il quiz sì. E adesso partiamo con un bel pezzone tamarro, quindi tutti a ballare sul tavolo. Torniamo tra pochissimo. Questa è Good Girls Go Bad. Make them good girls go bad. I make them good girls go. Good girls go. Hey! Good girls go bad. I know you're tired. Yeah, daddy's little girl, just take a bite. Let me shake up your world. Cause just one night. Sto cazzo.
Sono entrato in paranoia.
Decisioni tremende quella lì.
Questa domanda è stupida.
Zum Spezial zu den Oscar bei Traumfabrik.
questo pezzo tamarrissimo era tratto appunto da Nightcrawler, però ci voleva per ballare un pochino, quindi l'abbiamo messo, anche perché, come abbiamo detto, è il momento della ricreazione. La ricreazione che vede il nostro solito quiz, per chi non è mai venuto ve lo presentiamo, si intitola Tutti bravi col Google degli altri, e allora sigla.
Tutti bravi, sono tutti bravi col Google degli altri. Sazza.
Ragazzi, era chiuso il microfono. Allora, dicevamo, le domande di Tutti bravi col Google degli altri sono domande molto difficili. Il senso del titolo è proprio questo: senza Google non ci si riesce. Ma il bello è anche che uno tira un pochino a indovinare. Questa sera sono sugli Oscar. Allora, cominciamo con questa domanda. L'Academy Award, come tutti sanno, è chiamato informalmente Oscar. Ma sapete dirmi, questa è facile, devo dire, ho cominciato facile. Sapete dirmi da dove nasce questo nomignolo?
Lo sappiamo tutti, cioè non possiamo non saperlo.
Vabbè, ma andiamo per essere didascalici, facciamo
qualcosa. Somiglia a mio zio Oscar.
Esatto, esatto.
La sanno, sì, anche. Sì, ma la domanda era come si chiamava la persona che ha detto somiglia a mio zio Oscar.
Era una segretaria di produzione, non mi ricordo il nome.
Rosamund Pike.
Era la bibliotecaria dell'Accademy, si chiamava Margaret Harry, che l'anno era il
1926.
40 qualcosa.
31, si è avvicinato Smith.
Sapevo.
Va bene, allora andiamo sul difficile. Chi è? No, beh, neanche tanto. Chi è il regista ad aver vinto più Oscar nella storia e chi è invece l'individuo ad averne vinti di più? Cioè l'individuo, la persona, insomma, non necessariamente il regista.
Dacci un indizio.
No, nessun indizio.
Di più di Caprio, sicuramente.
Dai, l'individuo è abbastanza facile, una persona che in un modo o nell'altro ha messo le mani in tantissimi film, anche se molto di genere per forza di cose, però non proprio film, dai ragazzi.
Walt Disney.
Bravo.
Sei veramente intuitivo.
Walt Disney ha vinto.
Ma tu perché non l'hai detta?
Perché
fai la coglionarella, dai, dici la tua ragione.
Walt Disney ha vinto 22 Oscar regolari e 4 onorari, per un totale di 26 Oscar, mentre
però uno l'ha preso Mammo.
Posso dire una cosa? Esatto. Sampanelli 1, Rossi 0.
Sì, segno.
Però mentre dicevamo il regista che ne ha vinti di più, chi è? È un regista hollywoodiano famosissimo, l'abbiamo menzionato prima a proposito di qualcuno che ha vinto l'Oscar alla carriera. Fatto anche dei western.
John Ford.
John Ford.
Bravo, non te l'hai prenotato, però va bene lo stesso.
Ma pensavo che fosse uno che faceva western.
Il Traditore 1935, Furore 1940, Come era verde la mia valle 1941, Un uomo tranquillo 1952.
E allora terza, uno a uno Rossi Pampanelli.
Esatto.
Però io sono arrivato.
Però lui è
possiamo
prenotato.
Dire che in Un uomo tranquillo c'è la nostra Roscia che prende
l'Oscar alla
la nostra protagonista.
Allora siamo a uno a uno,
scusa,
però uno più per Rossi,
uno
però
più
era,
a uno.
Però era un uno meno perché non si è prenotato, rimane uno a uno. Terza domanda. Qual è il record di Oscar vinti da un solo film e quali sono le pellicole che lo hanno ottenuto? Siete pari, avete presentato contemporaneamente.
Chi, allora, Marco della Torre potrebbe aiutarci.
Chi mi dice
Titanic?
No. Io ti ho detto.
Scusami, è vero.
Quanti sono e quali film l'hanno
la porta
ottenuto? Allora, Titanic è uno di essi. Bravo.
Pampanelli. Cazzo, avevo terminato io, rispondi.
Sto facendo una cosa salomonica.
11.
Dimmi tu. Vabbè, 11 ormai l'ha detto.
Titanic.
Ce ne sono altri.
Chi potrà essere? Quello dai, dillo tu.
Secondo me? Il Signore degli Anelli?
Bravissimo, il Signore degli Anelli, il Ritorno del Re. Ce n'è un terzo.
Vabbè, adesso
è un film storico. Storico Ben-Hur. Sia nel senso che
sarà Ben-Hur.
Bravi. Però questa la do a Michele Giacchè perché ha mimato la biga prima che rispondeste voi.
Vorrei far notare che Michele Giacchè.
Ma la biga o Messala?
A parte il bellissimo taglio di capelli giovani, perché lui è la quota giovane della trasmissione, esatto. Chiaramente. non ha smesso un momento.
Vabbè, la nostra liaison con i giovani, perché lui parla con i giovani.
Non ha mai smesso di postare.
E vabbè, ma certo. I ragazzi oggi fanno così, lo sai, cazzo, come funziona, no? Parlano poco, parlano poco perché sono timidi, però fanno tutto tramite il cellulare.
Capello con sfumatura alta e postatura di
ma allora, a questo punto, mi dite quali sono i tre film più lunghi ad aver vinto un Oscar?
Una Ben Hur, è lunghissimo.
Sì, hai indovinato, 212 minuti. No, sbagliato.
Il Gigante l'ha preso l'Oscar?
Ma comunque anche Titanic è lunghissimo, eh? Io non
è lungo quando
io l'ho percepito, l'ho percepito come un film.
Ben-Hur dei tre è il più corto.
Ah, scusa, i 10 comandamenti di The Mill non l'ha vinto l'Oscar?
No.
Vai, dacci una mano, quindi.
Aiutaci. Deserto.
Ah, sì.
Ah,
beh, giusto.
Il Terre del Deserto?
No. Deserto più vecchio. È ambientato in una zona desertica. Abiti bianchi.
Lorenzo d'Arabia.
Bravo. 216 minuti, ma il più lungo di tutti.
Ancora più lungo.
A casa si vedeva una volta.
216 minuti sono 3 ore.
Bravo. Via col vento, 238 fottutissime minuti.
2 ore e 20 minuti.
Per aspettare quell'addio finale.
Allora, ultime due domande. Dal 1948, anno in cui il premio Oscar per il miglior film straniero divenne competitivo, perché prima era un premio onorario, quali paesi hanno il record per il maggior numero di statuette in questa categoria, miglior film straniero? Chi ne ha presi di più? Quali sono i quali?
L'Italia.
L'Italia da sempre. L'Italia
è messa bene.
13 Oscar.
Non ha prenotato, però ha indovinato, ha indovinato Fabio. 12 Oscar. 12. Però non è solo l'Italia, ce n'è anche un altro, a pari merito.
La Francia, no?
Bravo Smith, sì, la Francia.
Non l'hai detto. Senza Google.
I cugini d'Oltralpe.
Vanno, quelli
non
del
avrei
Trump
detto
Fabric.
La Francia, non ero...
Quante ne sanno?
Sull'Italia ero abbastanza sicuro, ma sulla Francia...
Ultima domanda. Sì. Marlene Dietrich, Vittorio De Sica e il già citato Walt Disney. Apparentemente questi personaggi hanno poco in comune a parte lo schermo cinematografico. A guardare bene, però, sono stati anche tutti riconosciuti dall'Academy con dei premi o almeno nomination, nel caso di Marlene Dietrich, che ha avuto solo una nomination. Ma in comune hanno anche un'altra cosa. Quale? Marlene Dietrich, Vittorio De Sica e Walt Disney. Cosa hanno in comune?
Erano tifosi dell'Anderlecht.
No. Però devo dire che...
Forse nuova.
Premio speciale della giuria per la creatività.
Nessun altro
lo sanno?
Vabbè. Qualsiasi aiuto... No.
È una liaison tra un personaggio che li unisce.
È un numero.
Sono quattro numeri.
Vabbè, sono quattro
numero.
La data di nascita. L'anno. L'anno
di nascita. Bravo. L'anno di nascita. Che anno?
1720.
Che anno? Dai, sparatela, tirate a nominare.
1900. Dietrich De Sica, 1910.
11, dai.
1905.
No.
7.
Meno.
1902. 3.
Un po' meno.
1901.
Bravo.
2.
Grande Simone Rossi.
E sapete perché? Ce lo dice il director, ce lo dice.
Come la canzone dei Phoenix, Yes, contenuta nella colonna sonora del già citato e bellissimo Boyhood, grande colonna sonora. Quindi 1901 è il brano che vi mettiamo.
O 1901.
Facciamoci un bel applauso, perché questo
aggancio è
bravi
stato
a dimostrare.
Bastava guardare la scaletta.
Guarda, dimostrato.
Nella tua scaletta non c'era scritto. Vabbè, sì, certo, la canzone sì. Yeah,
questo vai. Aggancio è stato da
One Man o One.
Buon ascolto. Still last call.
Traumfabrik, ein Spezial.
Gli Oscar del bar Traumfabrik, come dice la nostra amica Siswalder Merkel. No, non si chiama così?
Sì, più o meno.
Allora, miglior regia, diciamo quella che all'Academy a Los Angeles premiano per ultima, la regina delle categorie dell'Oscar. Alejandro Iñárritu. Birdman, perché
Gonzales.
Tutti lo pronunciate Iñárritu, in realtà è Alejandro Gonzales Iñárritu, per Birdman.
Ci sono rimasto male proprio.
Richard Linklater, Boyhood, il già citato, il cuore Pampanelli ce l'ha lasciato su Boyhood.
Dai che spacchi tutto!
Bennett Miller per Foxcatcher, che nessuno di noi ha visto, ma che sicuramente vincerà un premio.
E no, dai!
Wes Anderson con The Grand Budapest Hotel. Non c'è niente da aggiungere.
Frizzantina la facciamo.
E Morten Tildum con The Imitation Game.
Grazie.
Ah, pensavo che...
No,
silenzio. Aspettavo.
No, l'ultima te l'ho lasciata.
Merita il silenzio.
Scusa,
The Imitation Game merita un po' di silenzio.
Merita il silenzio.
Un attimo di silenzio. Allora, andiamo a sentire...
Parti subito tu,
subito,
visto che hai
subito
la parola,
io.
Dai.
Secondo me, credo che vincerà, perché questo non può non vincerlo, Linklater per Boyhood. Miglior regia, viene dato lì il premio. Viene assegnato a lui per politica, ma anche per logica. Per quello che posso dire io, che ho visto alcuni di questi film, credo che Wes Anderson lo meriterebbe. Io non ho visto Boyhood, quindi non mi posso esprimere, a differenza di altri che non vedono i film e si esprimono, come dice Giulia D'Amato, ma nessuno può contestare Giulia. Però Iñárritu
ma sei sicuro?
Wes Anderson meriterebbe, secondo me, ma lo vincerà Linklater.
Bene, Rossi,
Simone Rossi.
Dici?
Io sono sempre d'accordo con Simone Smith. In questo caso particolarmente, secondo me Linklater deve vincere la miglior regia. L'Academy se ne renderà conto, se ne sarà resa conto, spero, perché insomma sarebbe uno scandalo altrimenti.
Pensi che la vincerà o la tua è solo una speranza, cioè credi che abbia la possibilità?
Io credo
di vincere.
Che sia il favorito. La speranza poi ricade su lui, come su The Grand Budapest Hotel, che sono i miei due preferiti, e poi subito a ruota Birdman. Però Linklater credo che lo meriti, insomma, per molti motivi, quindi sì.
Io, guarda, non l'ho visto Boyhood, ho detto, mi cospargo ancora il capo di scena, quelle cose che dici quando è uscito Laszlo ci ha detto andatelo a vedere, il film del secolo, è meraviglioso.
Beh, quando Laszlo ti dice una cosa così,
già infatti non vai. No, scherzi a parte, io mi sono detto,
vabbè, a che cosa, scusa?
A Boyhood. Ho detto avrò modo di vederlo, non voglio vederlo, poi di quelle cose sì, lo vedo, non l'ho visto più. Lo vedrò perché dicono tutti che sia meraviglioso, ma secondo me solo per, cioè conoscendo anche Linklater che è un grande regista e insomma i suoi, ne abbiamo parlato a suo tempo, i suoi altri film sono tutti comunque opere di un certo valore artistico, e valutando quello che mi ha detto chi l'ha visto, e anche proprio per l'idea dell'operazione che è dal punto di vista registico comunque di portata estrema, penso che insomma sia il premio suo.
È anche affascinante, insomma, questa troupe sempre uguale che ogni anno si ritrova in un posto,
esatto,
per continuare a raccontare
il sogno di Marco Della Torre, essere assunto per un film per 12 anni, cioè è tipo un impiego a tempo indeterminato,
ci paghi mezzo mutuo,
esatto. più o meno.
Beh, diciamo che non può non vincerlo Richard Linklater con Boyhood,
invece vincerà The Imitation
non
Game,
è così,
no?
Scontato,
dice
la Pampa.
Esatto.
Pampa,
no, io spero e credo anch'io Linklater, sono veramente, mi duole il cuore essere d'accordo con Simone Rossi, però no, cioè, sì, è un film clamoroso secondo me, da quel punto di vista, almeno dal punto di vista regia e montaggio è il film dell'anno.
Non ti sento convintissimo, però.
Convintissimo, poi ho la paura di The Imitation Game o di altri film.
Che errore.
Però insomma, poi comunque anche in questa tornata di nomination cioè abbiamo Birdman, Boyhood, Grand Budapest Hotel, cioè comunque grandi film, chi lo vince tra questi tre? Non ho visto Foxcatcher, l'unico che non ho visto che ancora non è uscito, di cui se ne parla benissimo.
Io la paura Imitation Game per me è che ogni tanto esce in un'edizione degli Oscar, c'è il film che sbanca tutto, che decidono che è quello che deve vincere tutto, si vince tutto, esatto, magari sono delle porcate. Perché è fatto per gli Oscar. Tu che dici, Fabio?
Dico, sono d'accordo.
Sei d'accordo anche tu?
Sì, Boyhood deve vincere in virtù del fatto appunto della grandezza del progetto. Bella anche Birdman, comunque un'ottima regia e montaggio, appunto, come diceva Pampanelli, è meritevole sicuramente.
Quindi ci siamo,
diciamo, che come dicevano gli indiani padani, devi vincere.
Bella, bella citazione, alta in questo caso,
Vabbè, qual hai visto,
parabole,
Michele?
Diciamo, parabole.
Imitation Game
l'hai visto, per cui
ti astieni.
Direttore, ci dica la sua e ci faccia sognare con la musica.
Sì, allora abbiamo scelto ovviamente.
Ah, scusi,
una cosa.
Bisogna essere meno saccenti.
Lo ricordiamo sempre. Scusi, signor Laszlo, non volevamo. Comunque, visto che, come diciamo prima, ha anche una grandissima colonna sonora e effettivamente abbiamo pescato molto da quello che Linklater ha deciso di mettere in questo suo bellissimo Boyhood, io confermo la previsione di molti, ovvero secondo me almeno dovrebbe vincere Boyhood, perché è sicuramente un progetto molto molto diverso da tutti gli altri film, che per quanto belli, io questi li ho visti come voi praticamente tutti tranne uno, e diciamo che non c'ha proprio confronti la cosa.
Parliamo sempre del premio miglior regia.
Infatti, secondo me. È tutto lì fondamentalmente.
Posso dire perché un secondo solo, ma un secondo di. Io spero che tu adesso hai messo in Wilco.
No, guarda, noi abbiamo.
E allora vado via!
Tu non sai.
E l'avevamo messo, se non sbaglio, l'avevamo
già messi al tempo di.
Quindi abbiamo dovuto variare.
Guarda, su Boyhood c'è un dialogo. Perché la colonna sonora poi diventa parte attiva della sceneggiatura, c'è il dialogo tra padre e figlio in macchina, dove lui gli spiega la bellezza delle parole di ATT.
Però scusa, io ho idea che l'abbiamo messi e che tu ci hai anche lodato per questa cosa. Sei rincoglionito.
Assolutamente, non sono come Michele, cioè, l'Alzheimer nel mio caso, lui
galoppante, ancora galoppante.
Ma lasciate
poi,
che
nettamente un taglio anni 60.
Pampanelli. Lasciate che il direttore ci.
Abbiamo scelto d'altronde di mettere.
Mi è piaciuto
niente,
il volo a Sanremo.
Niente, appunto.
Silenzio.
Abbiamo scelto un pezzo, non l'abbiamo scelto solo noi, ma anche Linklater, dei Foo Fighters, un po' particolare. Questa è Let It Die. Heart of gold, but it lost its pride. Beautiful veins and bloodshot eyes. I've seen your face in another light. Why'd you have to go and let it die? Why'd you have to go and let it die? Why'd you have to go and let it die? In too deep and out of time. Why'd you have to go and let it die?
Why'd you have
added a special food in Oscars.
E rieccoci, siamo arrivati alla categoria principe, che poi in realtà è quella che viene assegnata sostanzialmente ai produttori, quindi a chi ha un po' meno a che fare con la creazione artistica. Però parliamo del miglior film. Sono ben 8 i candidati. Vabbè, ci sono quelli citati finora, cioè c'è American Sniper di Clint Eastwood, Birdman di Iñárritu, Boyhood di Linklater, The Grand Budapest Hotel di Wes Anderson, The Imitation Game di Morten Tillum, strapresente, Selma di Ava DuVernay, The Theory of Everything di James Marsh e Whiplash di Damien Chazelle. Quindi
solo due new entry
che sono Selma, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa,
e uguale Whiplash.
E Whiplash, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, due curiosamente usciti la settimana scorsa in Italia, quindi a sorpresa. Bene, che dire,
quindi bene per gli esercenti che ora si troveranno
bene per gli esercenti. Sì, vabbè, per gli esercenti, sai che poi gli esercenti tanto ricicciano quando c'è qualcuno che vince l'Oscar, quindi insomma. Comunque, che dire, qui la scelta si fa un pochino più difficile. Io dovessi dire la verità, dunque, non ho visto American Sniper, ho già detto che non ho visto Boyhood. Sinceramente, da quello che mi dicono, Boyhood è un grande favorito e forse se lo merita. Tra quelli che ho visto io probabilmente, è molto difficile, non saprei che dire, lo sapete, non so quale,
non dire niente,
non dico niente, non so quale votare. Whiplash mi è piaciuto moltissimo, nonostante vada di gran moda a parlarne male ultimamente. The Grand Budapest Hotel mi è piaciuto moltissimo e anche Birdman mi è piaciuto, per cui non lo so. Non so neanche chi faranno vincere. Temo The Imitation Game, però.
No, non scherzo. The Imitation Game non lo fanno vincere. Intervengo io.
Vai, dici la tua. Io prendo le tue parole come un balsamo per il cuore. Allora, ma bisogna dire una cosa.
Basta con questi buonismi.
Miglior film. Allora, rischiamo che Grand Budapest Hotel o Boyhood, uno dei due lo vince. Uno dei due, cioè, meriterebbe di vincerlo. Uno dei due. Anche Birdman, forse. Diciamo questi tre. Lo vincerà.
Mi sente l'aslo.
Lo vincerà Selma. Per ragioni politiche.
Non ho Paolo Vinti che dice improbabile compagno tra i sample, ma consiglialo detto. Selma, cioè, stai parlando del film che gli unici premi che ha ricevuto li ha ricevuti dall'Associazione dei Neri, l'Associazione del Cinema Nero d'America.
È stato messo nel miglior film per farli stare zitti, perché non l'hanno messo nominati in nessun'altra categoria.
L'hanno messo scandalosamente. E allora faranno vincere American Sniper. Perché non possono non farlo vincere.
Comunque, volevo dire per perorare la causa di Smith.
I nostri telespettatori, i nostri webbatori non vedono il capello fluente di Air Director.
Spiego fuori onda il perché si è spaventato.
Ha scatenato le trecce, ha sciolto le trecce ai cavalli.
Dire che forse, come molti sanno, c'è un ricercatore... mi pare di Harvard, di qualche università di queste qui, che ha inventato un algoritmo con cui riesce a predire quasi sempre i premi che poi verranno assegnati agli Oscar. In questo caso il premio di quest'anno più difficile da prevedere è proprio quello sul miglior film, perché le percentuali che a volte arrivano sopra il 70% di possibilità, invece questa volta sono tutti più o meno vicini. E infatti, mentre il più probabile secondo questo algoritmo è Birdman con il 40%, secondo Boyhood con il 21%, c'è da dire che Selma ha preso ben l'1%. Quindi, caro Smith, hai sicuramente ragione.
Come dire,
c'è abbastanza problematico. Sì.
Allora lo danno ad American Sniper.
Sì, vabbè, siamo seri, deve vincere Boyhood. Sì, sì. Insomma.
Non so, cioè qui sono grandi film,
sono tutti sono grandi film, però qui che secondo me va premiata l'idea.
Io sono dell'opinione di Simone Smith. Secondo me un candidato forte, io temo di Imitation Game, perché come diceva prima il buon Matteo, il buon Lupus, insomma, si teme sempre l'effetto valanga, no, del quello che blocca tutto.
Però secondo me un outsider forte è anche American Sniper, anche per il tema, anche per...
No, ok, siamo d'accordo, però Boyhood è un film veramente epocale.
Cambia, io gli farei vincere praticamente qualsiasi cosa per cinema, cui cioè, è candidato.
Propone una nuova idea di cinema, che peraltro l'Incredibile persegue da quando è iniziato, perché la trilogia sui prima di...
Esatto.
È una trilogia che racconta appunto l'evoluzione e la crescita dei personaggi, e lo stesso fa Boyhood condensato in due ore, che secondo me dovrebbe vincere se non altro perché racconta una storia normale senza alcun colpo di scena, che ci fa solo vedere come le persone cambiano, come la vita si evolve in maniera normalissima.
Quindi, maniera tenere,
secondo me è un film poetico, innovativo e esatto, molto rischioso.
La
quindi
cosa
deve assolutamente
di
Boyhood
è proprio la tenerezza dell'occhio che,
pazzesca,
che la
pazzesca,
racconta,
la semplicità del racconto,
pazzesca.
Quindi siete tutti per
no,
Boyhood.
Io vorrei, vorrei, non lo so, non so quello che vorrei. Perché
se realtà, dovessi fare un pronostico a fronte del quale puoi vincere dei biglietti per il postmodernissimo o per lo Zeri,
faccio punto sul fuori ruolo. Però secondo me vince l'America. Io non so chi votare, perché ho visto Whiplash, piaciuto tantissimo, Grand Budapest Hotel piaciuto tantissimo, Birdman piaciuto tantissimo, no, qual è l'altro? Boyhood, l'ho detto adesso, piaciuto tantissimo, quindi sono tre, veramente quest'anno ci sono dei gran film.
Ecco, no, proprio per questo forse lo scarto, il valore aggiunto dovrebbe essere quello di Boyhood,
e
che secondo me vincerà.
E non c'è una produzione talmente grossa, imponente da... imporre anche no col coso col suo budget,
sì, è vero.
È una qualità,
esatto. Comunque è un Oscar un po' indipendente questa cosa, vogliamo dire un po' sta cosa,
è un po' un Sundance Oscar.
Ma sì, cioè, c'è stato un po', no, questa è una cosa seria che volevo dire, cioè non c'è stato un po' un travasamento, perché alla fine tu vedi miglior film tra tutte le candidature, ci sono dei film che di registi anche molto particolari dello Star System. Fincher è sicuramente un regista hollywoodiano, ma che ha fatto sempre un percorso autorale.
Però non l'hanno candidato.
Ma poi non l'hanno candidato più di tanto, esattamente.
No, per niente, solo a...
C'è il problema di Ben Affleck.
Eastwood non è un regista di ogni volta.
Questo è vero,
è candidato, è nominato.
Però non vorrei ripetermi, ma c'è sempre la contropartita del filmone che appa tutto.
Ecco, io non lo direi un'altra volta, perché l'Imitation Game sta rischiando di prendere.
No, ma
tutto.
Non può.
Io temo questo, spero di no.
Comunque, al contrario tuo, secondo me, di Imitation Game, al contrario della teoria del tutto, che invece mi è sembrato un film molto brutto, anche in suzzo, Imitation Game è
non
un film...
Non ti dico che è pessimo, no, ma è un film che non meriterebbe dei premi
no,
particolari.
No, assolutamente,
è un
film quadrato che due ore...
È un film quadrato come uno sceneggiato di Rai 2.
Non ti ricordi che ha vinto l'Oscar. Cioè la verità
ma
è questa,
sì, ma è chiaro che
se lo vince.
Guarda, io sono andato poi con tutte le migliori intenzioni, perché Alan Turing è un personaggio che prima che uscì, adesso tutti a dire il grande Alan Turing, non se lo filava nessuno fino all'altro ieri. Io, per la mia passione informatica, lo conosco molto bene, per il mio nerdismo. Lo conobbi grazie a William Gibson nei suoi romanzi, perché lo citava per questioni che stiamo a raccontare. Ma insomma, è un grande personaggio. Sono andato armato nelle migliori convinzioni. Non mi ha convinta, è uno sceneggiatore.
Forse però è troppo amore da fregare. Cioè, comunque è una storia di.
No, ma non è quello, dai. Ma è un biopic scontato.
Molto meglio da
te. Ma non l'ho visto, ti ripeto, non posso. Però non è un film a cui darei un premio. È un film che dice: sì, è fatto decentemente, ma finisce lì. Vabbè, comunque, qualcun altro ad aggiungere qualcosa? Altrimenti è il momento. Fabio, tu hai
il momento. D'accordo con voi.
Allora.
Siamo
prego,
lì.
Prego. No, dicevo appunto, sono d'accordo su Boyhood. A me è piaciuto, ripeto, Birdman, ma Boyhood forse c'ha quel. Per la regia c'ha quel passo in più, no? Che andrebbe premiato.
Esatto, quindi a questo punto, visto che parliamo di Boyhood, volevi dire qualcosa, Simone?
Beh, sì,
Smith,
perché c'è una velina che gira in questo studio. Allora, algoritmo per calcolare chi vincerà gli Oscar. Quindi, The Imitation Game, calcolo algoritmico per un film che coinvolge il nazismo, quindi l'America è uguale al nazismo.
Sì,
c'è una velina.
Ci pensiamo ascoltando questa canzone dei Vampire Weekend, dei clamorosi Vampire Weekend, tratta da Boyhood, e si intitola One Blake's Got a New Face.
But she's too cute to
even ask. Blake's got a new face.
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 Nasty news will close your door. Turn and run back to your home. The precedent's already set now. You spend a week in Old San Juan. Spanish brownstone with chairs of leather and Spanish waves to roll along.
No, non è un miraggio, dovremmo avere in linea il professore.
Professore?
Sì, buonasera, come va ragazzi miei?
Professore, buonasera, non so se lei ha colto la finezza del montaggio tra lo stacco della musica e l'entrata del jingle teutonico che accompagna Bartolome Fabric oggi. Ha notato? Ha notato?
Riuscite a deprimermi sempre più, non so per quale arcano motivo i vostri interventi, le vostre puntualizzazioni, il ricorso per anco a jingle eccetera riesce in qualche maniera sempre a farmi scendere di un gradino più sotto nella scala umorale, più o meno come l'argomento di questa sera, visto che ho sentito che vi dilettate a parlare della manifestazione che premia il cinema, o sbaglio? State parlando dunque di questa famosa manifestazione televisiva che premia il cinema. Io vorrei spendere due parole per una manifestazione televisiva che promuove il cinema.
Prego.
Esattamente, avete capito bene, ci sono due manifestazioni televisive che si occupano di cinema. La prima, ne state parlando voi, lo premia. La seconda, come ho appena detto, lo promuove. La prima ovviamente ne state parlando da un po', sempre in modo, diciamo, dileggiando l'italiano per non parlare del cinema, ma insomma ne state parlando da un po', è quella che si svolgerà il prossimo 22 febbraio, la famosa notte degli Oscar di Los Angeles, giunta all'87esima edizione. La seconda manifestazione è quella che promuove tutto il cinema, tranne quello dell'anno precedente, vale a dire Sanremo. Voi conosco già la vostra osservazione scontata, mi starete chiedendo, ma Sanremo non promuove la musica piuttosto che il cinema? Bene, io vi dico che Sanremo promuove tutto fuorché la musica. Sanremo promuove comici, personaggi pubblici, sportivi o politici. Sanremo promuove ballette, starlette, attricette e benette. Sanremo promuove reunion come quella degli Spandau Balletto, Albano e Romina Power, ma come ho detto Sanremo promuove il cinema, e non per le solite quattro comparsate che fanno attori con film in uscita che casualmente si trovano lì a parlarne sul palco dell'Ariston. No,
niente.
Sanremo promuove il cinema perché? Perché quando c'è Sanremo le altre reti effettuano una controprogrammazione da, diciamo così, da si salvi chi può, una sorta di selezione naturale, vengono messi in frigo per una settimana tutti i programmi che non si reputano tanto forti da poter gareggiare con il Moloch Sanremo e via agli avanti, alle scorie, ai contorni, via a tutto ciò che le televisioni tengono in cantina per la maggior parte dell'anno. E così non credo che si sia mai visto così tanto buon cinema in prima e seconda serata nella settimana di Sanremo. Bergman, un Fellini, un Mattioli, cinema che non vedevamo più in televisione. Certo, potremmo stare qui a sindacare l'idea che le varie emittenti lo considerano un prodotto semplice, tanto da mandarlo al macello contro la corazzata canora, ma tant'è, noi abbiamo visto buoni film che non vedevamo da un bel po'. Passiamo ora dunque a parlare della manifestazione che premia il cinema, la serata degli Oscar. Come prepararci alla serata degli Oscar? Alleniamoci alla vista di una serie di primi piani di reazioni apparentemente spontanee e naturali, in realtà predisposte e studiatissime. Aspettiamoci discorsi di persone che sanno parlare e recitare benissimo, ma una volta sul palco premiate con la famosa statuina balbettano ringraziamenti a mamma, papà, nonne, cagnolini, financo tribù di indios delle zone più remote che non posseggono ovviamente internet e televisori. Prepariamoci alla vista di attrici vestite come fossero cosmonaute e pronte a duellare a colpi di sguardi con altre attrici vestiti con look dell'antico Egitto o da basso impero stile dinastia Ming. Gli Oscar, ragazzi miei, sono ormai un buon affare solo per i bookmakers che puntualmente fissano le quote azzardando previsioni e, dico io, ci azzeccano spesso. Per Sanremo, infatti, ci hanno preso in pieno, ma chi non avrebbe premiato tre post adolescenti figli esemplari di mamme italioti con voce da neomelodici e supportati da programmi a favore come Porta a Porta, Verissima ed altri ancora? E poi è l'occasione dove chiunque si può trasformare improvvisamente nei futuri Mereghetti, Farinotti, Morandini o che ne so, proprio per dirla tutta, in Vincenzoni Mollica, che dicevano come al solito: mai come quest'anno la notte degli Oscar è stata ricca di sorprese, frase che pronuncia ormai da ben 25 anni. Comunque io, ragazzi, vorrei chiudere con la categoria più sofferta, quella più importante, è il film che ha segnato l'anno e che entrerà nella storia. Io francamente credo che, nonostante un 2014 non proprio ricchissimo di uscite e il numero per la prima volta ridotto a solo 8 titoli dopo 3 anni di seguito a 9 titoli, beh, diciamo così, non sono stati ammessi ma abbastanza importanti. Definiamoli misteri da major. Sono quindi grandi esclusi che tengono banco in questi giorni nelle discussioni di siti e social. Io personalmente mi chiedo dove sia finito L'amore bugiardo. È un film capace di incassare un bel po', messo d'accordo critica, pubblico, finanche anche voi ne avete parlato bene, eppure non è riuscito a soddisfare appieno i membri dell'Academy che sulla scorta di Dacia Maraini andavano ripetendo in coro: il corpo è mio e lo gestisco io. Quindi da parte mia spero che non vincano gli 8 che si sono indicati nella classifica. Mi chiederete voi, ma come si può fare? E io cito la battuta di un vecchio film su baseball che non ha mai vinto nulla: nel baseball si può vincere, si può perdere, oppure potrebbe piovere. Buonanotte, ragazzi miei.
Buonanotte, grande professore.
Grande professore, grande professore.
Professore sempre, sempre così pungente. Attenzione, numero di alta scuola per il nostro lupus. Allora, io per questa puntata speciale, così,
perché?
Così, per dire che non era vero che ho fatto
questa specialissima puntata, così sui generis, ho deciso di fare un musica in HD un po' sui generis, ovvero di coinvolgere tutti quanti, per cui non vi...
Ma tutti
guarda,
chi?
Guarda che scena, guarda lì, sembrano quelle foto, no, degli adolescenti di oggi tutti con lo smartphone. Guardate gli adolescenti di oggi, ne abbiamo tre incolpevoli. No, allora, visto che abbiamo citato un film di cui abbiamo parlato la scorsa settimana e che è finito tra i candidati all'Oscar come miglior film, ovvero sto parlando di Whiplash, una pellicola che sicuramente ha meritato attenzione per il suo regista, perché è un regista che promette bene, diciamo, sicuramente ha meritato attenzione, perché chi l'ha visto è rimasto colpito da sicuramente un film diverso, se vogliamo, per altre cose. Ci sono delle analogie con pellicole grandiose. Mi diceva prima il caro Daniele Pampanelli che ci ha visto forse troppe analogie, giusto?
È la qualità!
Full Metal Jacket, con, diciamo, Full Metal Jacket, certo. E quindi, ecco, volevo raccontarvi un po' la mia, dato che siamo in tema e dato che effettivamente meritava una discussione allargata con voi questa cosa. Un pochino il legame tra un film che parla di musica, parla di un aspirante batterista, parla della fatica improba che deve fare uno studente di batteria per raggiungere alti livelli, e quello che in realtà poi fuori dallo schermo magari avviene di più. Allora, quello che fondamentalmente era la visione di questo Terence Fletcher, ovvero il maestro di batteria di questa studio band della, che si sa che università era?
Era finta.
Perché in realtà
era un college,
sembra un po' la Juilliard,
era, dicono che si è ispirato alla famosa Juilliard.
Perché in realtà, infatti, leggevo che Damien Chazelle, il regista, ha veramente studiato all'epoca della università, come si è, del college.
Ma lo sai che si vede un po'?
Sì, a Princeton, come si chiama? E questo insegnante di batteria aveva come motto, o comunque insomma dice in una parte del film, che le parole più pericolose in qualsiasi lingua del mondo sono proprio bel lavoro, ovvero bel lavoro è una cosa che può frenare gli aspiranti fuori classe. In realtà questa ossessione che traspare da tutto il film sulla tecnica, quindi sul dover raggiungere dei livelli tecnici fuori dalla norma, nel film si vede questo ragazzo che suona fino a scorticarsi le mani, e va bene, si vede una serie di scene in cui sembra che l'unico obiettivo sia quello di riuscire a suonare
double time swing,
bravissimo, a suonare velocissimo, quindi a fare queste rullate infinite a velocità incredibile. E in realtà molti, non dico detrattori, però persone che hanno criticato, se vogliamo, un po' questo film, sono andati proprio a giudicare questo, cioè a dire, beh, però in effetti se fai un film sul jazz, sulla batteria jazz, proprio di quello vai a parlare, cioè della velocità che bisogna avere, probabilmente è l'ultima cosa, o forse tra le ultime, che dovrebbero essere in cima alla lista del to-do per una aspirante batterista. Io tra l'altro vi volevo leggere un brevissimo estratto da un articolo uscito su Wired di Marco Valsecchi, che dice un'altra cosa su cui voglio chiamare in causa. Dice: a voler guardare le cose da un punto di vista generazionale, questo film segna anche un passaggio importante per noi nati negli anni 80. Qui ce n'è qualcuno, alcuni sono nati negli anni 50. Per la prima volta l'etica dei cartoni animati...
È una qualità!
L'etica dei cartoni animati giapponesi con cui siamo cresciuti trova spazio in un film occidentale. Dai, ve ne siete accorti anche voi che la dinamica di fondo tra i protagonisti di Whiplash è esattamente quella che c'è tra Maya e la signorina Tsukiyage, o anche tra Mila e l'allenatore Diamond, vero?
Tsukikage,
ma insomma, come sai bene il
giapponese. Sul giapponese Smith non lo freghi, non c'è niente da fare.
E insomma, lui sostiene che invece che citare Charlie Parker e Buddy Rich, avrebbero dovuto citare appunto Mila e Shiro e compagnia bella. In effetti
lui disse Rocky Joe l'altra volta, l'ha detto sì, anche sì. Pampanelli stasera, sia Smith che Pampanelli ha detto la stessa cosa.
E non ho voluto dire l'allenatore barbuto di Mila e Shiro perché pensavo fosse un riferimento troppo alto.
Sì.
Cercato di volare basso.
Comunque,
che si chiamava?
Non me lo ricordo.
Ah, però se lo ricordasse lo pronuncierebbe in maniera
meravigliosamente.
Atorianzo.
Atorianzo. In effetti, al di là di Charlie Parker, un batterista viene appunto spesso citato, che è proprio Buddy Rich, che fondamentalmente io ho trovato un video, te lo stavo facendo vedere prima, in cui c'era lui, esatto, che sfidava al Muppet Show, sfidava Animal. E... no, però per farvi capire che in realtà il mondo del jazz, almeno secondo me, che poi in questo luogo sono deputato a magari andare un pochino più a leggere quello che è nella parte musicale, forse il mondo della musica, vederlo in maniera così rigida, è un po' una forzatura. Effettivamente è un'iperbole, ne parlavamo prima, non è che uno deve fare film documentari per forza, può essere tranquillamente una scelta di stile, in questo caso anche azzeccata. Però ad esempio vedere che si parla di Charlie Parker, o comunque ci si ispira a un personaggio come lui, e era uno che al di là della velocità che aveva non è entrato nella storia per la sua velocità, ma magari proprio per aver inserito delle note che nessuno avrebbe inserito a quel tempo. Volevo citare un altro grande batterista, John Bonham. Voi saprete, Led Zeppelin è stato nel 2011 insignito dai lettori di Rolling Stone come il miglior batterista di sempre. Un batterista che a 10 anni iniziò a suonare il rullante perché glielo regalò la madre, a 15 anni il padre gli regalò un altro paio di pezzi della batteria e ma fondamentalmente sono sicuro e fondamentalmente non prese nessuna lezione di batteria, quindi se consiglio ad Estrea Manca, batteristi della zona, e divenne quello che divenne. Lo stesso Buddy Rich, che è uno proprio dei fondamentali che ha ispirato un po' tutti i batteristi che sono venuti dopo, non era uno che diciamo aveva la tecnica come principale dote. Gene Krupa, un grandissimo, per farvi capire chi è, nel 37 suonava Sing Sing Sing, che è uno di quei pezzi che solo sentire l'introduzione di batteria a uno vengono i brividi. Sono tutti personaggi che effettivamente sono, diciamo, forse un po' più stati premiati per l'estro piuttosto che per la velocità di fare le rullate.
Lui comunque era un testamatta.
Testamatta, sì. Comunque no, volevo tornare diciamo alla logica di musica in HD leggendovi qualcosa, e ho deciso di leggervi per... diciamo unire quello che è il bello del
non jazz. È, non è finito, c'è ancora molto.
Se tu mi ascoltassi potresti anche apprezzare.
Questo è il basso, questo è il basso.
Ovvero il bebop di Charlie Parker, che fondamentalmente dovrebbe essere un po' uno dei temi del film, secondo me si lega benissimo a quello che può essere un linguaggio letterario. Ovvero io ho pescato un brano dal più celebre romanzo di Jack Kerouac, ovviamente Sulla strada, che parla proprio di questo.
Oh, sporco cielo!
Ovvero fondamentalmente questa tecnica letteraria secondo me ha delle analogie con quella musicale che poi dovrebbe uscire bene da Whiplash. Non mollare mai, questo si capisce, è fondamentale. Tutto deve essere fatto tutto d'un fiato, deve essere veramente vissuto così, con l'anima fino in fondo, dall'inizio alla fine. Ma poi c'è la vita che irrompe nella lingua così come nella musica, e forse in Whiplash questa cosa si intravede alla fine, ma per tutto il film è un po' sottovalutata. Diceva quindi il nostro Kerouac: a quei tempi, nel 1947, il bop impazzava in tutta l'America. I ragazzi del loop suonavano, ma con stanchezza, perché il bop era a metà strada tra il periodo di Charlie Parker, di Ornitology, e quello di Miles Davis. Una volta c'era Louis Armstrong, che suonava come un dio, in mezzo ai pantani di New Orleans. Prima di lui, i folli musicisti che sfilavano nei giorni di festa e trasformarono le marce di Sousa in ragtime. Poi ci fu lo swing, e Roy Elridge, vigoroso e virile, che tirava fuori dalla tromba tutto quello che poteva dare in ondate di potenza e logica e sottigliezza, abbandonandosi allo strumento con gli occhi scintillanti e il sorriso radioso, e sventolandolo in tutte le direzioni a scuotere il mondo del jazz. Poi era arrivato Charlie Parker, un ragazzo nella baracca di legno di sua madre a Kansas City, che suonava il suo sax alto con la sordina tra i mucchi di legnami, esercitandosi nei giorni di pioggia, che andava ad ascoltare lo swing del vecchio Basie e il complesso di Bernie Moten con Hot Lips Page e gli altri. Charlie Parker, che andò via di casa e venne a Harlem, dove incontrò il folle Thelonious Monk e l'ancora più folle Gil Lepsi. Charlie Parker all'inizio della carriera, quando era flippato e girava in cerchio mentre suonava, un po' più giovane di Lester Young, anche lui di Kansas City, quel malinconico angelico incosciente che racchiudeva in sé tutta la storia del jazz. Perché quando alzava il suo strumento, lo teneva perpendicolare alla bocca e gli dava fiato, era il più grande. E mano a mano che i suoi capelli si facevano più lunghi e lui più pigro e rilassato, il sassofono si abbassava, finché non si abbassò del tutto. E oggi che Young porta scarpe con la suola alta per non sentire i marciapiedi della vita, lo strumento riposa languido contro il suo petto e suona di getto frasi fredde e facili. Eccoli, figli della notte del bop americano. Questo era, e con questo voglio chiudere, ovviamente uscendo, perché se no era troppo scontato, dal terreno del jazz e andando in quello del rock, visto che tra tutti questi batteristi volevo uno che fosse proprio l'emblema della pazzia che può a volte cogliere un musicista, e quindi abbiamo scelto di omaggiare Keith Moon, batterista degli U, un altro
Keith, chi
gioca in prima base?
Che fu anche lui autodidatta, non sapeva né leggere né scrivere la musica, e imparò a suonare la batteria ascoltando i dischi di altri grandi, ormai li conoscete, tra questi Gene Krupa e Buddy Rich. Il suo stile ovviamente si basava sulla creatività, come quello di Bertrand Fabrit, come dire il contrario, e vogliamo ricordarlo in tutta la sua follia, poi intanto partire, purtroppo distruttiva e mortale, diciamola, con un brano che non necessita di presentazione, l'avete già riconosciuto. È il brano che dice a un certo punto: non piangere, non alzare gli occhi, è solo desolazione giovanile, giusto? Questa è Baba O'Riley, questi sono i grandissimi, infiniti, mitici U. Ci sarebbe piaciuto che il nostro amico avesse portato avanti più a lungo la sua carriera da batterista, però via, è andata bene anche così.
Se l'è cavato.
Eccolo qua, a voi.
Thank you.
Traumfabrik, ein Special zu den Oscars.
E anche in assenza del nostro mitico e amatissimo Laszlo Kovacs, partiamo comunque con la agenda cittadina. E in conduzione c'è Simone Rossi. Scusa,
è moscia, tranquillo.
Allora, aspetta un attimo.
C'è solo c'è solo quella il moscio.
Ti ringrazio, grande incipit.
Partiamo subito al cinema Méliès.
Bravo.
Abbiamo il film Timbuktu del già nominato Sissako.
Abderrahmane Sissako.
Bravo. A mercoledì 25 e abbiamo anche Big Hero 6, film d'animazione, sabato 21 e domenica 22. La toccante avventurosa commedia su un fan prodigio esperto di robot di nome
Hiro Hamada,
che impara a gestire le sue geniali capacità grazie a suo fratello il brillante
Tadashi E
ai suoi amici particolari. Dal postmodernissimo fino a mercoledì 25 continua la proiezione dello splendido Turner di Whiplash, di cui abbiamo abbondantemente parlato, e dell'immagine mancante di Richie Pan, racconto del documentarista cambogiano sull'ingresso dei Khmer Rossi a Phnom,
scusa, Khmer Rossi, a Phnom Penh,
ecco, bene, nel 1975,
senza agitarti.
E poi abbiamo Il segreto del suo volto, che abbiamo nominato all'inizio di trasmissione, di Christian Petzold, lunedì in versione originale
Lundvost
sottotitolata. Martedì 24 alle 21.30 evento con Teo Teatro in concerto con le colonne sonore dei tre film di Man Ray, il grande maestro pittorico e dadaista Man Ray.
Bravo, vedi,
mi sono corretto in corsa. In terza sala due cose meravigliose continuano a essere proposte dai nostri amici del postmodernissimo, ovvero ogni lunedì The Story of Film di Mark Cosin e la rassegna Effetto Noir dedicata ai mostri sacri Truffaut e Hitchcock, per la quale Pampanelli ha realizzato un orribile
intratto. Mi spiega che c'era, che sono affastidumati.
A Sant'Angelo di scena Selma, La strada per la libertà, il film favorito per gli Oscar secondo Simone Smith.
Vedrete, vedrete.
25 e Birdman di Iñárritu fino sempre a mercoledì 25.
Sì. Celsa Premardì, cheat.
Esatto. Allo Zenith, il film di cui ci ha parlato Lupus, un piccione seduto sul ramo riflette sull'esistenza, mentre lunedì 23 per il cinema ritrovato il grandissimo Francesco Rosi, da non confondere con Gianfranco, con Le mani sulla città alle 18 e Salvatore Giuliano alle 20.15 e 22.30.
In
multisala ricordiamo ancora Selma e il nuovo film con Johnny Depp, Ivan McGregor e Winner Paltrow, Mordecai.
Grande!
Oh. Io ho finito. No, possiamo aggiungere solo che Mordecai nella sinossi ci parla di un conto bancario di oziste, quindi torna di Imitation Game, quindi il terrore che vinca tutto.
Ah, signore.
No, voglio dire che
l'ero fatta.
La grandezza di Simone Rossi in questa agenda cittadina, anche perché nonostante lo spettro che incute di Laszlo Kovacs, che è sempre lì,
lo
pronto,
spettro si aggira per pronto, l'Europa,
pronto a giudicarlo, ha avuto anche una telefonata nel bel mezzo della rassegna stampa, però è riuscito a gestirla con grande eleganza.
Velocemente chiudendo.
Chiudendo.
Con grande nonchalance.
Magari era una cosa importantissima.
Penso di sì,
e sicuramente lo era. Credo che lo fosse. Credo
allora, posso dire una cosa, l'ultima cosa per riguardo agli Oscar?
Velocemente, perché no, Rossi freme per andare a richiamare.
Esatto, due candidature non che noi non abbiamo fatto nessun quiz, che io spero che vincano. Miglior trucco e acconciature e migliori effetti speciali, che spero che premino i Guardiani della Galassia, che mi ha fatto
lo speriamo
ci è tutti quanti tantissimo.
E allora, grazie per averci seguiti, andate a puntare sugli Oscar sulla nostra pagina, e per adesso vi ricordo che il programma è stato ideato da Laszlo Kovacs, scritto da Lupus Jonner, Simone Smith, al director e Simone Rossi. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani e la vocalist teutonica Martimilian Schell. Grazie agli ospiti Daniele Pampanelli, come al solito, Fabio Cesarini e Michele Giacchè con il suo cellulare. Noi andiamo a guardare gli Oscar seduti sul ramo a Timbuktu, riflettendo sull'esistenza come dei piccioni. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!